Andiamo in onda il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, con la prima edizione. Allora al dottor Paolo Stefan va il nostro augurio di un lieto compleanno, visto che siamo di questo paese, e viva il 2 giugno, Stefan.
E viva la Repubblica, diremmo, insomma.
Direi buongiorno a tutti. Sì. Allora, oggi non parliamo naturalmente del 2 giugno, ma i temi sono altrettanto importanti, anche perché si inizia con un quadro dell'andamento dei vari comparti. Che cosa è successo in quest'ultimo periodo, dottor Paolo Stefan?
Beh, allora, un paradosso se vogliamo, è successo poco, o meglio, beh, anzitutto oggi non abbiamo ancora a disposizione, come ogni mese, diciamo, i risultati alla fine di maggio. Abbiamo quelli definitivi alla fine di aprile, che confermano un po' quello che ci siamo detti un mese fa. Quindi aprile, e forse sarà così anche maggio, è stato un mese all'insegna della stabilità dell'andamento dei rendimenti nei quattro comparti di Solidarietà Veneto e in generale nel risparmio previdenziale. Siccome ormai da luglio del 2022 eravamo abituati alle montagne russe, quindi rendimenti che un mese salivano del 3%, il mese dopo magari scendevano del 3% e così via, quindi veramente un'instabilità elevatissima come raramente l'abbiamo vista in tutta la storia, direi, del Fondo Pensione Solidarietà Veneto. Ecco, diciamo che ci siamo perfino stupiti, se vogliamo, del fatto che dopo tanto tempo i quattro comparti in aprile abbiano registrato un andamento lievemente positivo, ma insomma complessivamente stabile. Forse va anche bene così, perché in un periodo di stabilità è anche forse più facile fare riflessioni anche in termini di prospettiva, con maggiore serenità, lucidità. Maggio, in effetti, ha un po' confermato questa tendenza che già si era vista ad aprile, anche se è una tendenza alla stabilità figlia della contrapposizione, possiamo dire così, di elementi di direzione opposta, di direzione qualche volta positiva e qualche volta invece negativa. Quindi, per esempio, abbiamo già detto i mesi scorsi delle criticità sul fronte delle banche negli Stati Uniti, tema magari è un po' rientrato, poi gli ascoltatori avranno sentito dire di questa curiosa situazione negli Stati Uniti, dove il governo doveva declamare l'innalzamento del livello massimo di debito, altrimenti gli Stati Uniti sarebbero andati in default, in fallimento, diciamo. Quindi i repubblicani, i democratici alla fine si sono messi d'accordo, hanno alzato questo livello del debito, perché se no è come dire, l'azienda fallisce se stabilisco che oltre quel debito non si va. Ma normalmente nel mondo che conosciamo noi non è l'azienda stessa che stabilisce qual è il livello massimo di debito accettabile, no? Quindi è una cosa un po' anche, se vogliamo, controintuitiva. Ad ogni modo, anche questo è un tema che è rientrato, le borse si sono anche riprese, ecco, dopo l'incertezza che aveva causato questa tematica. Dall'altra parte i timori restano i timori per l'inflazione, che cala ma non cala quanto le banche centrali vorrebbero. Allora ci si pone qualche dubbio sul fatto che la corsa al rialzo dei tassi, che tanto ha fatto penare i risparmiatori nell'anno 2022, non sia del tutto finita. Le banche così hanno un atteggiamento ancora guardingo da questo punto di vista, ma tra l'altro con il rialzo dei tassi le economie tendono ad andare in difficoltà. Avremo letto, qualcuno degli ascoltatori avrà letto, della difficoltà soprattutto in Europa della Germania, no? Uh-huh. La produttiva tedesca arranca non soltanto per il fatto dei tassi, ma anche per tutta una serie di elementi legati magari all'approvvigionamento energetico e così via. E le buone notizie dove arrivano? Ma insomma, incredibilmente qualcuno viene anche dall'Italia, che ha una crescita del PIL superiore alle attese. Tant'è vero che Moody's, che doveva così esprimere il giudizio sul nostro debito, ha rinviato, ha detto no, aspetta un attimo, meglio stare fermi, quindi anche questa è, diciamo, una buona notizia. E anche nel mese di aprile, questo più che altro, sono uscite le trimestrali delle aziende americane, ma non solo. Ci si aspettava un grosso rallentamento degli utili, c'è stato, ma non è stato così intenso come qualcuno prevedeva, insomma. Quindi in questa stabilità sotto c'è un bel movimento, quindi segnale, così, cosa possiamo condividere con gli ascoltatori per quanto riguarda la prospettiva, che qualche volta c'è più trasparenza nella volatilità delle montagne russe, che non deve essere presa con emotività quando la si incontra, rispetto magari alla apparente serenità che c'è là invece dei movimenti convulsi. In prospettiva, l'altro elemento, diciamo, importante che dobbiamo tenere in considerazione è, direi, uno e uno solo. Il rialzo dei tassi dell'anno scorso rende tutti i comparti, specialmente quelli che hanno al loro interno soprattutto obbligazioni, più remunerativi in prospettiva rispetto a un anno o due fa. Questo è un punto chiave, sicuramente positivo, e che aiuta quando i mercati anche azionari vanno bene, ma aiuta ancora di più se i mercati azionari dovessero deludere le aspettative. Ecco, questo è il messaggio, insomma.
Paolo Stefan, dal Fondo Pensione Solidarietà Veneto, ha usato spesso la parola stabilità, ma abbiamo capito che sotto quella stabilità è tutto un friggere, naturalmente, di iniziative. Però la cosa positiva, Stefan, me lo lasci dire, è che questa è una puntata dove si guarda, pur prudenzialmente ma con cauto ottimismo, nell'ultimo anno. Non è mica capitato spesso.
Ma diciamo nel 2022 di certo no, nel 2023 qualche elemento di ottimismo sicuramente l'abbiamo anche già condiviso, sicuramente una normalizzazione nei primi mesi dell'anno dei prezzi dell'energia, appunto il fatto dal punto di vista del risparmiatore di tassi più elevati, quindi remunerazione prospettica migliore. Certo, non è che siano sparite le tematiche dello scorso anno, l'abbiamo già detto e non vorrei diventare noioso nel ripeterlo, ma il tema dell'energia sicuramente non ci abbandonerà per i prossimi non solo anni, ma direi forse anche decenni, perché siamo in fase di transizione energetica e la questione soprattutto ambientale ci impone, ecco, di fare delle scelte che non saranno gratis. Ma pensiamo anche alle tematiche relative al conflitto Russia-Ucraina, che non è scomparso. Dunque il tema della geopolitica, con il tema della geopolitica dovremmo convivere anch'esso. Comunque diciamo così, il fatto che si sia con costanza in una situazione ricca di incognite e variabili è un fatto. Se così immaginarci un mondo nel quale non esistono queste tematiche è un po' ingenuo, diciamo, ci è dato di vivere in questa situazione, dobbiamo cercare di interpretarla al meglio. Questo vale per il nostro quotidiano, per il nostro lavoro, per la nostra vita, vale anche per il risparmio, cercando di, come dire, impostare le nostre scelte non tanto su aspetti emotivi, ma su dei progetti di lungo termine che abbiano un obiettivo chiaro.
In questi ultimi giorni c'è stato il Veneto Welfare, con l'apertura delle porte in questo Welfare Day, naturalmente anche alle piccole imprese. Ci racconta com'è andata, Stefan?
Sì, dunque diciamo, allora anzitutto Veneto Welfare è, come dire, l'articolazione della regione del Veneto, dell'entità pubblica, diciamo così, che ci governa, che si occupa di welfare e quindi anche di previdenza complementare. Noi, Solidarietà Veneto, è soggetto accreditato, diciamo nell'ambito della legge 15 del 2017, è forma pensionistica accreditata nell'albo, diciamo, che tiene questa realtà, che è appunto Veneto Welfare. Veneto Welfare promuove appunto il welfare, soprattutto di carattere negoziale e contrattuale, che sia fortemente radicato sul territorio, e una volta all'anno, proprio qualche giorno fa, organizza queste giornate del welfare, il Veneto Welfare Days, dovremmo dire, perché in realtà sono più di uno, chiamando così tutte le sue articolazioni e le realtà anche associative come noi a entrare in questo momento di divulgazione. Ecco, Solidarietà Veneto, nell'ambito di questa iniziativa, ha aperto straordinariamente praticamente quasi tutti i nostri sportelli, praticamente tutto il personale è stato dislocato in giro per le province, cercando di mettersi a disposizione straordinariamente, anche alla luce della grande richiesta di informazioni che ci perviene dai lavoratori, qualche volta anche dalle aziende. Tra le varie iniziative, ecco, tu hai toccato il tema delle aziende. Sì, abbiamo organizzato un paio di convegni, diciamo così, di confronti, uno con l'università, con Ca' Foscari, per parlare di giovani soprattutto, no? E quindi dell'approccio che i giovani possono avere rispetto alla previdenza complementare, e un altro invece con i datori di lavoro, con i rappresentanti della piccola impresa, dei giovani imprenditori e così via, per anche qui cercare di capire qual è l'atteggiamento dei giovani imprenditori rispetto al tema del welfare e rispetto al tema della previdenza complementare, sapendo che è lì che che occorrerà andare ad insistere in prospettiva, perché dato la questione demografica, chi sarà più inciso dalle prospettive pensionistiche non proprio entusiasmanti sono sicuramente le generazioni più giovani. Tra l'altro, proprio cosa di questi giorni, stiamo avendo una serie di richieste da parte del sindacato, da parte anche dei rappresentanti dei datori di lavoro, di avviare iniziative di divulgazione in ambito scolastico, perché si sente più che in passato evidentemente questo tipo di esigenza. Questa direi che è una buona notizia.
Quindi insegnare ai giovani come deve essere il loro futuro pensionistico, no?
Ma insomma, come deve non lo so, come potrebbe...
Dovrebbe.
Ma mi accontento di un potrebbe, perché non abbiamo la sfera di cristallo. Come dire, proviamo a immaginare come potrebbe essere la tua prospettiva pensionistica, sapendo che la natalità oggi non è quella di 40 anni fa, sapendo che, ahimè, l'Italia è un paese dai capelli grigi, il che è una buona notizia, perché vuol dire che si vive a lungo. Del resto i capelli grigi, ahimè, li ho già un po' anch'io, quindi insomma se la vi, buona notizia, ecco. Ma purtroppo il tema è che non ci sono in contrappeso generazioni giovani che darebbero anche spinta propulsiva all'economia e anche alla socialità, ecco così, del nostro paese. Quindi questo bisogna condividerlo con i giovani, e sapendo che la previdenza pubblica si fonda sul cosiddetto patto intergenerazionale, cioè chi lavora paga i contributi per pagare le pensioni di chi è in pensione. Se insomma, se i pensionati sono tanti e quelli che lavorano sono pochi, potrebbe esserci un problema, a meno che chi lavora non abbia una produttività, quindi una capacità di generare reddito così elevata, tipo Bill Gates per capirsi, capace di compensare il fatto che sono pochi. Certo. Come dire, insomma, è una strettoia, ergo questo sistema si troverà a gestire, il sistema pubblico a gestire delle criticità in prospettiva. Quindi è opportuno che si rifletta, che i giovani riflettano quantomeno su un tema di risparmio che si innesta, direi, Mirko, penso bene, nella cultura del nostro territorio, che è un territorio che sa bene cos'è il risparmio, perché si ricorda ancora forse degli anni nei quali abbiamo patito la fame, non è passata un'eternità, insomma, no?
Ma ci ricordiamo anche della musina in ferro che ci veniva data da piccoli,
sì,
per mettere la monetina, no?
Sì, credo di sì, io me ne ricordo.
Ci insegnavano da piccoli quello che era il risparmio. Abbiamo ancora pochi minuti, però ha parlato spesso di piccole imprese e il welfare, Veneto Welfare Days è stata l'opportunità anche per incontrarli in un momento molto preoccupante, dove i costi aumentano, dove il personale latita, dove le dimissioni non mancano. Che cosa emerge, che quadro abbiamo, dottor Stefano?
Ma è un quadro che qualche volta mi sorprende, perché se fino a qualche tempo fa, ma mi verrebbe da dire proprio fino all'altro ieri paradossalmente, registravamo nel mondo delle piccole imprese, dell'impresa artigiana, delle piccole aziende del commercio e così via, insomma, con cui dialoghiamo tutti i giorni, registriamo ancora tassi di adesione ai fondi di previdenza complementare molto molto bassi, questo è un fatto. Però registravamo anche qualche volta magari episodi nei quali c'era una certa difficoltà da parte dei lavoratori a iscriversi ai fondi pensione, perché l'iscrizione al fondo pensione comportava per l'azienda l'uscita del TFR dalla disponibilità dell'azienda stessa. Ecco che in questa fase siamo contattati con crescente frequenza da piccole aziende, direi più che altro dai consulenti del lavoro, i commercialisti di queste aziende, che a fronte del costo dato dalla rivalutazione del TFR in capo all'azienda dovuto all'aumento dell'inflazione, ci contattano per capire se non sia il caso di immaginare delle operazioni di trasferimento del TFR ai fondi pensione. Chiaramente ci sarebbe un vantaggio per l'azienda perché risparmia il costo della rivalutazione, ma mettiamoci anche nei panni del lavoratore, com'è che il lavoratore ha invece un vantaggio? Beh, ha un vantaggio perché con la previdenza complementare gode del beneficio fiscale, quindi sì, risparmia tasse, ok? Quindi anche se i rendimenti non dovessero essere stratosferici, comunque tu ti porti a casa un guadagno dato la fiscalità agevolata e ti porti a casa pure il contributo previsto dal contratto di lavoro. Quindi, non so, un dipendente metalmeccanico medio che si iscrive al fondo pensione di solo contributo azienda ha circa 400 euro l'anno in più del collega pari paga che non si iscrive al fondo, lo sappiamo bene. Ecco, nel mondo delle piccole aziende non è così frequente questo episodio, però adesso succede anche questo. Poca disponibilità di manodopera, i più bravi li vogliono tutti e quindi è l'imprenditore stesso che dice: caro Giuseppe, se vieni a lavorare da me sappi che hai la tua paga e un bel pacchetto di welfare nel quale c'è dentro anche il fondo sanitario e il fondo previdenziale, perché se non lo propongono c'è il rischio che poi la persona vada a lavorare da un'altra parte dove l'offerta è migliore.
Propongono o impongono?
No, impongono sicuramente no, propongono direi.
Grazie dottor Stefan, è stato un piacere, ci si risente il prossimo mese e saremo a luglio, così, giusta per
accidenti, e farà caldo.
E farà caldo. Grazie Paolo.
Grazie di nuovo Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori.